Diseguaglianza e democrazia. Intervista a Branko Milanovic di Nicola Melloni. 13 febbraio 2016. Prima parte. Nell'intervista che presentiamo, Branko Milanovic, uno dei maggiori esperti di diseguaglianza economica, riflette sull'impatto politico dell'allargamento di quest'ultima nei paesi occidentali. Quale democrazia, dunque, in una realtà economica sempre più diseguale? Branko Milanovic è visiting presidential professor alla City University di New York, ed in passato lead economist presso il centro di ricerca della Banca Mondiale. È uno dei maggiori esperti di diseguaglianza economica, autore di numerosi libri tra cui World Apart 2005, Princeton, The Haves and Have Nots 2010, Basic Books tradotto in Italia dal Mulino, Chi ha e chi non ha, e di prossima uscita di Global Inequality, A New Approach for the Age of Globalization, Harvard 2016. Nel suo seguitissimo blog http://blogspot, circa, tratta di temi legati alla diseguaglianza e alla politica contemporanea. Con Micromega ha parlato del suo prossimo libro, dell'importanza della diseguaglianza economica nel discorso politico corrente e dei problemi del capitalismo globale. Vorrei iniziare parlando dell'importanza assunta nel dibattito pubblico dal tema della diseguaglianza economica. Sono anni che te ne occupi, eppure questo argomento è stato al più marginale tanto in accademia quanto in politica, anche e soprattutto a sinistra, che dovrebbe essere la parte più attenta alle questioni sociali. Poi, tutto d'un tratto, con lo scoppiare della crisi, la diseguaglianza ha assunto una centralità fino a poco tempo prima imprevedibile, ne parlano tutti i giornali, ne discutono senza paura i candidati democratici alla Casa Bianca. Cosa pensi sia cambiato? Data la natura della domanda, devo dividere in due la risposta. Partiamo prima dal perché tutto d'un tratto la diseguaglianza è divenuta un argomento così discusso. A me pare chiarissimo che l'origine di questo cambiamento sia stata la crisi economica. Sono i fattori materiali che influenzano la vita della gente, ed il modo di pensare. La diseguaglianza non è un fenomeno nuovo, anzi, ma per 25 anni la classe media ha potuto mascherare la mancanza di crescita del reddito attraverso l'accesso al credito, indebitandosi. Con la crisi però questa bolla è scoppiata, e tutto d'un tratto milioni di persone hanno realizzato quale fosse la loro condizione materiale, hanno cominciato a sentire il peso delle perdite. L'economia era in recessione, ed i salari si abbassavano, soprattutto i debiti non potevano essere ripagati, in particolar modo quelli per la casa. Non dimentichiamo che in America il debito privato era maggiore del PIL. Questo shock economico è divenuto anche culturale, in molti hanno cominciato a capire che per tanti anni la crescita non li aveva minimamente toccati, e che al contempo c'era invece una classe di persone, il famoso 1%, o se vuoi il 5%, che si era arricchita a dismisura. Quindi il motivo che ha scatenato questo interesse per la diseguaglianza è stato proprio la mancanza di crescita e la comprensione che l'assenza della crescita non valeva per tutti, e che in passato qualcuno era diventato molto ricco, mentre per tanti altri l'economia stagnava. E questa scoperta ha avuto un impatto notevole, ha colpito la coscienza della gente, ne ha aumentato la consapevolezza, ed ecco perché la diseguaglianza è divenuto un tema così popolare. Penso che la rilevanza avuta da Occupy qui negli Stati Uniti, dagli Indignados in Spagna e naturalmente da Syriza in Grecia sia il risultato di quello shock. La seconda parte della risposta riguarda il perché prima della crisi la diseguaglianza non fosse un tema politico rilevante, soprattutto a sinistra. La risposta è semplice: non c'era più nessuna vera sinistra pronta ad imbracciare il tema. Nel corso degli ultimi decenni, la sinistra si è spostata al centro in alcuni casi, e penso soprattutto alla Spagna, è divenuta centrodestra. In termini tecnici, se si dovesse tracciare una linea usando i parametri politici degli anni 70, il PSOE di adesso sarebbe stato allora un partito di centrodestra. Lo stesso si può dire delle politiche del Partito Socialista francese, e naturalmente dell'Italia, dove i democratici sono ex comunisti ormai stabilmente nel campo della destra. Questi partiti non si ponevano nessuna domanda sulla diseguaglianza, seguivano l'approccio neoclassico, una versione annacquata del thatcherismo, che non contemplava proprio argomenti del genere. Questo è, dunque, il motivo per cui tale argomento politicamente sensibile veniva ignorato. Poi con la crisi c'è stata una forte disillusione, soprattutto tra i giovani, riguardo tanto il modello economico che la rappresentanza politica, ed ecco perché abbiamo avuto tutti questi sviluppi interessanti negli ultimi anni. Rimaniamo su questo tema più strettamente politico. Quello che dici è che la sinistra ha smesso da tempo di fare sinistra, e dopo la crisi abbiamo avuto nuovi movimenti in Spagna, in Grecia, ma non altrove. In Italia c'è il Movimento 5 Stelle che sembra preoccuparsi di più della corruzione della politica che della diseguaglianza economica. Più in generale, in quasi tutti i grandi paesi europei, quella che era la vecchia sinistra non sembra aver veramente ripensato il suo ruolo. Il rischio, mi pare, è che queste nuove istanze legate alla fase successiva alla crisi non vengano dunque rappresentate. In realtà questo ragionamento ha un difetto, pensa alla rappresentanza dei ceti sociali colpiti dalla crisi solo in riferimento alla sinistra. Al contrario, gli sconfitti della crisi possono tranquillamente trovare una rappresentazione politica a destra. Ed è proprio quello che sta succedendo. Nell'Europa mediterranea, per il momento, c'è uno spostamento a sinistra, col governo socialista in Portogallo e con Syriza, e con l'incognita Podemos. Il resto dell'Europa però si sta muovendo a destra, è una destra diversa da quella thatcheriana, che fa del problema dell'immigrazione il suo cavallo di battaglia, che è più protezionista, è xenofoba, e contro la globalizzazione. La diseguaglianza quindi sta diventando un tema di aggregazione del consenso sia per la sinistra radicale che per la destra, mentre i partiti centristi vengono progressivamente schiacciati. Sarò onesto, non capisco davvero quali ragioni possano portare un elettore giovane o anche di mezza età in Francia a votare per Hollande. Cosa rappresentano i socialisti in Francia? Seguono le politiche della destra a livello domestico, si comportano da imperialisti liberali in politica estera. Allora tanto vale votare per Sarkozy, almeno è l'originale, non la copia. Per quanto poi riguarda l'Europa dell'Est, non è rimasta neppure l'ombra di un partito di sinistra. Naturalmente si tratta in parte di una reazione alle circostanze storiche. Come in Grecia o in Spagna c'è stata una sinistra forte dopo decenni di dittature semifasciste, nell'Europa dell'Est c'è ora una reazione ai regimi comunisti che furono al potere dalla fine della Seconda Guerra Mondiale all'89. Se guardiamo alle ultime elezioni in Ungheria e Polonia c'è solo la destra. A Varsavia, addirittura, dopo le ultime elezioni, la sinistra non ha più nessuna rappresentanza istituzionale. Quindi la crescente importanza del tema della diseguaglianza non porta automaticamente ad una svolta a sinistra, può benissimo essere appropriato dalla destra. È un processo che possiamo vedere anche in USA. Certo, l'insoddisfazione per la crisi va ad infoltire il numero dei supporter di Bernie Sanders, ma anche di Donald Trump. Ed in Europa è Marine Le Pen, in fondo, a beneficiare di questo nuovo clima politico. In parallelo al cambiamento provocato nel discorso politico, il tema della diseguaglianza è divenuto una componente cruciale del dibattito anche nel mondo accademico, soprattutto tra gli economisti. In realtà anche lì, per decenni, la diseguaglianza era un argomento di ricerca quasi ostracizzato. Il pensiero neoclassico che ha egemonizzato lo studio della materia ignorava completamente il tema. Quello che conta è l'efficienza dei mercati e la crescita, ed ogni tentativo di ridurre le diseguaglianze economiche rischia di peggiorare proprio l'efficienza. Era in fondo l'idea del trickle-down effect. La crescita arricchisce i ceti più abbienti, i capitalisti, ma poi discende pian piano per tutta la scala sociale. Eravate in pochissimi a studiare la diseguaglianza. Ora le cose sono cambiate e soprattutto dopo l'uscita del libro di Piketty, Il Capitale del XXI secolo, sono sempre di più gli economisti che parlando di diseguaglianza, che è diventato anche un tema di politica economica. Cosa è successo? Partiamo dal principio, perché la teoria economica non studiava la diseguaglianza. Le ragioni sono molto chiare. In un modello di concorrenza perfetta, le diseguaglianze sono semplicemente il risultato delle diverse dotazioni iniziali che ogni agente ha quando è sul mercato. Da una parte, non si parla mai di come si formano i prezzi di capitale e lavoro perché sono i prezzi di mercato, e quindi sono dati. Dall'altra, le dotazioni sono considerate esogene al modello, e quindi non sono parte dello studio microeconomico. Una variabile come il potere è completamente estranea ai modelli neoclassici. Il risultato è che la diseguaglianza deriva meccanicamente dalle impostazioni teoriche del modello. Se hai poco capitale o un livello educativo basso è un peccato, ma non è un fattore di interesse e di studio. Per di più, anche la distribuzione funzionale del reddito è di poco interesse, perché empiricamente sappiamo che la ripartizione del prodotto nazionale tra capitale e lavoro è più o meno stabile. Rimaneva solo la distribuzione personale del reddito, di cui si occupava una piccolissima minoranza di studiosi, e non si capiva neppure bene di che parte della scienza economica questa ricerca facesse parte. Era come far ricerca nel vuoto, non vi erano neppure le categorie scientifiche per definire il contenuto dello studio. In questo, Piketty è molto importante perché dà una chiara lettura analitica. Partiamo dalla teoria della produzione e della crescita, analizziamo la distribuzione funzionale del reddito e da lì poi passiamo alla distribuzione personale del reddito. C'era però un'altra ragione, tutta politica, per questa marginalità. Ogni studio sulla diseguaglianza, ovviamente, mette in discussione le strutture portanti non solo dell'economia, ma del mondo in cui viviamo, e queste non sono domande sempre ben accette. Come ho scritto nel mio libro Haves and Have Nots, era molto, molto difficile ottenere un qualsiasi tipo di finanziamento per ricerche sulla diseguaglianza. All'inizio della mia carriera in Jugoslavia ero in una situazione simile a quella in cui poi mi trovai alla World Bank ed in Occidente. In entrambi i casi l'idea portante è che abbiamo un sistema perfetto e non va messo in discussione. In psicologia si chiama system justification il bisogno di difendere approcci che giustificano l'esistenza e la giustezza di quel sistema. Ma ora sembra esserci un cambiamento, c'è molta più ricerca, c'è molto più dibattito. Cosa è successo? C'è stato un cambiamento politico che ha permesso questa trasformazione. È tutto legato al successo di Piketty. Cosa è cambiato rispetto a prima? È una combinazione di fattori. In primo luogo, quello che sta avvenendo è un cambiamento epocale anche nella scienza economica. Come dicevo in precedenza, questa ha sempre, o quasi, ignorato le relazioni di potere e usato l'agente rappresentativo come centro del proprio impianto teorico. Si tratta di un punto fondamentale perché la presenza dell'agente rappresentativo nega in fieri ogni forma di eterogeneità, si prende sempre la media dei dati che vogliamo studiare. Lo studio della diseguaglianza è ovviamente in totale contrapposizione con questo modo di ragionare, d'altronde la diseguaglianza non esiste se non c'è eterogeneità. Ora, però, abbiamo un accesso ai dati senza precedenti, e quindi abbiamo una rivoluzione in termini di eterogeneità, ed un tipo di studi più ampio e dettagliato che coinvolge naturalmente anche lo studio della diseguaglianza. Con i dati abbiamo molte più informazioni e quindi maggiori possibilità di ricerca. La seconda parte della risposta, naturalmente, è politica. Ci sono ora forti interessi politici e sociali legati a questo tema. Piketty non è un fattore esogeno, ma arriva sull'onda di queste proteste, di questa presa di coscienza di milioni di persone che esiste un problema di distribuzione del reddito. Questi due fattori insieme, la teoria economica, ed un movimento tettonico dell'opinione pubblica stanno portando ad un cambiamento importante, e quindi è inevitabile che ci sia una reazione anche da parte del mainstream. Istituzioni e think tank non possono rimanere immobili davanti ad un fenomeno così importante, non possono ignorarlo. Addirittura il Peterson Institute for International Economics, che è finanziato da banche commerciali a Washington, si è messo a studiare, e piuttosto seriamente, il tema della diseguaglianza. Anche alla World Bank è la stessa cosa. Fino a 5 anni il termine diseguaglianza non era molto ben visto, mentre ora ci sono studi su studi che se ne occupano. Segue seconda parte.